Particolarmente in questo mese di maggio, l'attenzione della nostra mente e più ancora il nostro cuore si rivolgono fiduciosamente alla Vergine Maria e i nostri occhi cercano il suo volto, come è raffigurato dalle immagini che ci sono in tutte le nostre chiese. Quelle immagini che sono oggetto della nostra devozione sono destinatarie delle nostre invocazioni. Io sono sempre colpito quando la Madonna di San Luca scende in cattedrale, alla sera, dopo il rosario, la benedizione, la gente che va sul presbiterio, va sotto alla Madonna, è come se non l'avesse mai vista, si ferma a lungo a guardarla. Sembra che non si sazi mai di guardare la Madonna di San Luca. Le immagini della Madre di Dio vanno contemplate con fede, ma direi non si tratta solo di vederle, bisogna anche ascoltarle. Nella fede vanno ascoltate in un silenzio orante. Vanno cioè fatte parlare, non alla luce delle nostre personali fantasie, ma alla luce di quanto ci dice di lei la parola di Dio. E direi che a questo scopo io questa sera propongo qualche momento di riflessione intensa, raccolta, che ci aiuti non solo a vedere la Madonna, specialmente pensando alla Madonna di San Luca che tra pochi giorni scenderà ancora, ma ci aiuta ad ascoltarla, vederla cioè non tanto nei suoi lineamenti esteriori quanto nella vita del suo spirito. E quindi questa è la grazia che noi chiediamo stasera al Signore, quella di oltrepassare, per così dire, meditando la bella e cara figura così amata dai bolognesi, perfino dai parrocciai, che avevano come unica devozione questa, e di arrivare, per quel che ci sarà consentito, a esplorare un poco il mondo interiore della Madre di Gesù e Madre nostra. Questo è il tentativo che io vorrei proporre con semplicità, così che la Madonna diventi davvero per noi una maestra efficace per la vita del nostro spirito. Ma prima di cominciare il nostro pellegrinaggio verso il cuore di Maria, credo che sia importante partire da un dato oggettivo, propostoci dalla parola di Dio, riflettendo sull'unico cenno che di lei si trova nelle lettere dell'Apostolo Paolo. C'è una sola parola che si trova nell'Epistolario di San Paolo, nella lettera ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. È difficile trovare parole più semplici di queste, più consuete, più legate all'esistenza comune. Figlio, nascita, donna. C'è quasi un sapore casalingo in questi vocaboli che sono tutti commisurati sulla quotidianità del nostro vivere. Parole semplicissime, ma è difficile immaginare annuncio più. In questo annuncio, in un solo fulmineo balenare di luce dal cielo, ci si svela il mistero della vita trinitaria e il mistero dell'incarnazione. Ci si svela cioè l'arcana intimità del Creatore e il segreto centrale del mondo pensato e voluto da Lui. Dio mandò il suo figlio nato da donna. Il suo figlio. Noi veniamo a sapere che Dio ha un figlio nell'eternità della sua vita. Mandò l'Eterno che riesce a farsi racchiudere nella volubilità della storia. Il suo figlio è nato da donna, l'immenso, l'assoluto, l'incondizionato, che è generato come noi da una madre. Davvero il Signore è diverso da noi, soprattutto è diverso dagli uomini socialmente e culturalmente importanti, che tanto spesso usano frasi solenni e complicate per esprimere il quasi niente dei loro pensieri. Invece il linguaggio di Dio è piano, come quello della gente che non ha studiato, usa le parole comuni, ma la sua verità è grandiosa, eccede ogni nostro schema mentale. Le sue imprese, se sul serio le contempliamo, ci lasciano senza fiato. Come dice il profeta: Signore, ho ascoltato il tuo annunzio e ho avuto timore della tua opera. Il suo figlio nato da donna, questo della lettera ai Galati, probabilmente è il primo profilarsi di Maria in quel poema d'amore che è il Nuovo Testamento, perché verosimilmente la lettera ai Galati è il primo scritto del Nuovo Testamento. La Madonna si presenta, si affaccia. È un affacciarsi alla ribalta cosmica della redenzione che più discreto non si potrebbe, con una frase piccolissima. Ma questa piccola frase ci appare carica di tutta l'energia di luce e di grazia che ha afferrato la Vergine fanciulla di Nazareth nella penombra quieta della sua casa e l'ha collocata ai fastigi dell'universo, veramente umile ed alta più che creatura, per citare il massimo poeta cristiano. Il figlio di Dio è nato da donna. L'intera avventura dell'umanità riscattata qui è già tutta compresa come in un seme. Un seme piccolo, un seme che uno sguardo distratto corre il rischio di trascurare, ma che porta già in sé il lussureggiare di una foresta. Non bisogna lasciarsi ingannare dai semi, perché non è proporzionale alla loro grandezza l'albero che poi nascerà. Se vi si presentasse un seme del cedro del Libano e un seme di zucca, e vi si chiedesse, uno di questi due darà un albero grandioso, se noi non conoscessimo sceglieremmo il seme di zucca perché è ben grosso, no? E invece nel piccolo seme del cedro del Libano è contenuto tutta una foresta di cedri del Libano. Così è questa parola che è un seme. Ogni titolo di grandezza della Vergine è già dentro qui. Tutta la sua gloria si irradia da questa parola, il figlio di Dio nato da lei, nato da donna. E di qui un cuore credente capisce perché della presenza di Maria sia segnata tutta la storia della presenza, dal principio alla sua consumazione. Nella pienezza del tempo Maria entra nel dramma col suo limpido sì, al quale poi logicamente consegue la sua silenziosa e confortatrice vicinanza al Redentore del mondo, quando egli deve affrontare la sua ora, l'ora tremenda e luminosa della sua Pasqua di morte, di risurrezione, di elargizione dello Spirito Santo. Ma anche l'alba della creazione la conosce già al centro del disegno del Padre, perché se c'è il Cristo, il Verbo incarnato al centro del disegno eterno del Padre, al centro, accanto a lui, c'è la madre, evidentemente, per cui è già presente nel progetto di Dio, un disegno che nell'opera di liberazione e di rinascita assegnava già un posto decisivo a un grembo inviolato di donna e a un cuore appassionato di madre. E sempre da lei, dalla sua assunzione, che la rende partecipe della totale glorificazione del Figlio di Dio crocifisso e tornato alla vita, totale, quindi anche nelle membra, dalla sua assunzione, prende inizio nella sua integralità il secolo futuro, il secolo della vita risorta, il secolo futuro promesso come ultimo destino a tutta la stirpe umana. Nato da donna, proprio la sua femminilità costituisce Maria al vertice dell'universo. In virtù di questa sua eccezionale, anzi unica connessione col Verbo, Maria è la più vicina al Padre, il dominatore del cielo e della terra. È situata in un punto prospettico che le consente di vedere i nostri travagli, le nostre vicissitudini con gli occhi stessi di Dio. È ciò che dei suoi intimi e alti pensieri ci rivela il canto del Magnificat. Da questa eccelsa collocazione, pensate un po' al Magnificat come al canto di colei che è a questo fastidio e vede passare sotto di sé le generazioni degli uomini, le varie categorie di uomini. Da questa collocazione la può scorgere con una chiarezza che nessun altro è data, la misericordia e la giustizia dell'Onnipotente intrecciarsi e fondersi in un'unica azione a difesa dei poveri, cioè di coloro che riconoscono di non sapersi reggere da sé nel cammino dell'esistenza, e perciò si aprono al discorso che discende dall'alto. Proprio questo, mi pare, è il senso dell'inno ispirato che, secondo la narrazione di Luca, chiude e corona il racconto dell'Annunciazione e della Visitazione. In questo canto pare che Maria veda l'umanità, come dicevo, che a schiere tutta passa davanti al tribunale divino e ne viene efficacemente valutata. Passano coloro che sono avvezzi a spadroneggiare sugli altri e sono rovesciati dai troni della loro fama e della loro potenza. E passano quelli che non cercano affatto di aver peso e consistenza nel mutevole, cieco apprezzamento sociale e sono innalzati su tutti. Ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Passano i possessori egoistici della ricchezza e vengono rimandati a mani vuote. E passano quelli che patiscono la fame, fame non di solo pane, ma della verità che salva, della speranza che rianima, dell'attenzione fraterna che consola. E il Signore per strade sue riesce a colmarli di beni sostanziosi e imperituri. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ed è significativo rilevare che anche in questo momento di gloria, quasi di associazione al giudizio di Dio sulla storia, anche la Madonna riconoscere di essere stata salvata in Dio mio Salvatore, così dice. Appartiene dunque anche lei, come noi, al popolo dei redenti. È una di noi e può aiutarci a metterci anche noi nelle schiere giuste, così da poter con lei esultare anche noi dalla misericordia che ci è data. Ma adesso tentiamo di entrare nel mondo segreto dei suoi pensieri, a partire dal momento che le ha rivelato il suo straordinario destino di donna. Sono tre momenti della sua vita che saranno come dire, tre finestre da cui sbirciare il mondo segreto di Maria, il tragitto che la porta da Nazareth alla casa di Elisabetta, l'incontro con Simeone nel Tempio e la cima del Calvario. Dopo essere stata sorpresa dall'annuncio dell'angelo e aver offerto liberamente le sue membra virginali come tabernacolo della nuova presenza di Dio in mezzo al suo popolo, Maria, ci dice il Vangelo di Luca, si mise in viaggio verso la montagna. appena si è resa disponibile all'avventura inaudita della divina maternità e si è dichiarata la serva del Signore, Maria corre, raggiunse in fretta, dice il Vangelo, verso una casa amica, custodendo nel grembo il suo mistero. Corre mossa dalla carità, corre a prestare la sua opera di donna di casa a una parente in necessità, perché chi si mette sul serio al servizio di Dio, per ciò stesso si apre al servizio dei fratelli. Ma badate, corre per modo di dire, in realtà almeno 3 giorni dovette durare il suo faticoso trasferimento dalla Galilea alla Giudea, 3 giornate di cammino, ma 3 giorni per lei provvidenziali, 3 giorni sottratti alla dispersione oggettiva delle faccende quotidiane e soprattutto alle conversazioni curiose del vicinato, perché se fosse stata a casa avrebbe dovuto chiacchierare come tutti gli altri giorni con le vicine. 3 giorni passati nella solitudine del cammino, 3 giorni nel raccoglimento e nella meditazione, che sono andati via via placando il tumulto delle emozioni suscitato nel suo giovane cuore dalla parola insolita, troppo eccedente, di Gabriele. Non parla con nessuno fino a che non arriva alla casa di Zaccaria e saluta Elisabetta. Il suo labbro e il suo spirito si schiudono solo quando trova un'interlocutrice che, come lei, è stata già coinvolta direttamente nel disegno del Padre e, come lei, è stata già personalmente toccata dall'azione onnipotente di Dio. E qualcuno dice, ma come fa a sapere che non ha salutato nessuno? Non salutate nessuno lungo la strada, avrebbe detto il suo straordinario figlio agli apostoli, perché avevano una grande missione. Se uno ha una grande missione non deve perdersi in chiacchiere. E nessuna missione può essere paragonabile a quella che era stata indicata a Maria e le dominava l'anima e la mente. Quando si è stati afferrati da una esperienza forte, soprannaturale, non si ha tanto voglia di mettersi subito a comunicare con gli altri. Maria però aveva con sé qualcuno con cui confidarsi, qualcuno che prendeva tutta la sua attenzione, tutta, qualcuno che, essendo il destinatario di ogni suo palpito, unificava tutte le sue potenze interiori, ed era quel figlio arcano che cresceva in lei e che era anche il suo Dio, sicché a lui poteva rivolgersi con una devozione che era al tempo stesso adorazione umile della creatura e caldo amore materno. Mentre prosegue la sua via senza salutare nessuno, Maria, e qui è del tutto plausibile ipotizzarlo, non fa che pensare a colui che ella cresce e nutre dentro di sé e che ancora non le si è rivelato. Il figlio che porta in grembo è ancora uno sconosciuto per lei, che come tutte le madri è impaziente di poterlo finalmente vedere. Lei però, a differenza delle altre madri, può anticiparne la contemplazione riconsiderando le notizie che le sono venute dal cielo nell'ora singolare ed emozionante dell'Annunciazione, evocando cioè nel suo intimo ciò che aveva ascoltato da Gabriele, visitatore insolito, straniero, fino a quel momento, e inatteso. Cosa le aveva detto l'angelo? Le aveva detto che colui che adesso cresceva dentro di lei sarebbe stato re. Il Signore gli darà il trono. Il trono di Davide. E come Messia davidico avrebbe risposto a tutte le aspirazioni della casa di Giacobbe, ma non solo della casa di Giacobbe, ma dell'intera famiglia umana. Ma non sarebbe stato uno dei soliti effimeri re della terra. Avrebbe avuto l'eternità come misura del suo permanere sovrano. Regnerà per sempre, gli aveva detto, e il suo regno non avrà mai fine. Ancora Gabriele le ha detto che sarebbe stato santo, santo per eccellenza e dunque principio di santità. Soprattutto gli aveva detto che sarebbe stato il figlio di Dio. E solo colei che era stata investita e resa feconda dallo Spirito Santo poteva valutare dalla sua piena verità il rigore e la sconvolgente portata di quella qualifica, figlio di Dio. E tutto ciò in funzione della nostra salvezza. A dirlo era lo stesso nome profetico di Gesù che Gabriele le suggerisce. Gesù, Yahweh salva, il Salvatore per eccellenza. Quindi Maria sta ancora camminando in questi 3 giorni, a mano che avanza nella strada, progredisce anche in questa sua illuminazione interiore e si rende conto sempre più chiaramente che il senso e lo scopo ultimo della meraviglia del Dio che l'aveva raggiunto era l'evento sospirato della redenzione umana. L'uomo, ogni uomo, avrebbe trovato in quel suo misterioso unigenito, che era anche l'unigenito del Padre, il riscatto da ogni sua miseria e la ragione stessa della propria enigmatica e travagliata esistenza. Ogni uomo, e dunque anche noi alla fine di questo viaggio cominciamo ad avere un posto nei pensieri di Maria. Perciò la Vergine, quando nella casa di Zaccaria rompe il suo silenzio, esce in un grido di esultanza incontenibile. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Salvatore suo e dunque di tutti. Perché lei, la figlia di Sion, in quel momento è la figura e la primizia dell'umanità che ha ottenuto misericordia. Salvata anche lei come noi, perciò nostra sorella e partecipe della nostra sorte. Tutto il suo meditare in quel viaggio è rivolto a colui che doveva venire e implicitamente anche a noi che dalla sua venuta saremmo stati redenti. Quindi è chiaro che Maria ha già, come dire, un pensiero cristocentrico in queste giornate di cammino. Ma questa visione cristocentrica di Maria non si è conclusa con il Magnificat. È proseguita lungo gli anni del suo pellegrinaggio terreno e a ogni avvenimento della vita di Gesù questa visione si delucidava e si impreziosiva. Per questo San Luca, che è uno scrittore molto attento, che non parla mai così tanto per parlare, ha cura di notare ripetutamente che Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Secondo momento, seconda finestra in cui dobbiamo entrare un po' nel mondo interiore di Maria. Leggiamo il Vangelo di San Luca, al secondo capitolo, nell'episodio della presentazione di Gesù al Tempio. Che cosa troviamo in questa scena? Vi troviamo una giovane sposa felice che, secondo le consuetudini, si reca a Gerusalemme per l'offerta del suo primogenito. Però la sua gioia è ben presto turbata. Dio vuole preavvisarla di quale vita l'aspetta e di quanto alti siano i costi della sua eccezionale missione. Che cosa sognava lei per il suo figlio? Ma come ogni madre sognava per il frutto delle sue viscere un avvenire di gioia, di tranquillità, di universale riconoscimento. Ma lei è subito disingannata. Le parole profetiche del vecchio Simeone le fanno assaporare in anticipo l'amarezza della passione, il tradimento, l'ostilità, il rifiuto della maggior parte del popolo che pure suo attendono il figlio di Dio. Ed è una prospettiva che, se anche riferita ad avvenimenti ancora lontani, già comincia a stringerle il cuore. Egli è qui, si sente dire, per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Queste sono parole che voi non sentite quasi più citate oggi, perché col buonismo che ci pervade noi censuriamo la parola di Dio. Per la rovina e la risurrezione, segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sono poche parole, dette rapidamente, ma si incidono per sempre nel suo cuore di madre e nel suo cuore, per così dire, sanguineranno ogni giorno. Da questo momento Maria non può guardare più al suo bambino che sta crescendo nella casa di Nazareth senza che nel suo interiore orizzonte sia evocata e si profili la croce. Ogni ora che passa, anche la più dolce e quieta, l'avvicina al momento spaventoso di quella preannunciata catastrofe, ed ella lo sa. Ogni ora, dunque, anche la più dolce e quieta, è segnata per lei da una sottile e ineludibile angoscia. A questo punto io mi faccio una domanda. Il Signore di solito copre pietosamente i nostri occhi davanti ai guai che verranno. Se all'atto che una giovane sposa si reca in chiesa per il suo matrimonio, il Signore le dicesse tutti i fastidi che incontrerà poi nella vita, avvelenerebbe anche la gioia del matrimonio. Il Signore è pietoso, non ci rivela il futuro. Ma perché l'ha rivelato a sua madre? Perché non ha tenuto nascosto anche a sua madre questo tremendo futuro? Perché per lei ha voluto sollevare il velo su un avvenire di pena, in modo che già negli anni sereni iniziasse a soffrire? È sempre arduo interrogare Dio e il suo mistero a proposito del dolore. Qui però ci sembra di capire qualcosa. Era parte del disegno del Padre che tutta l'esistenza di Maria, tutta, fosse arricchita da una continua partecipazione al sacrificio di Cristo, quasi in un lungo e penoso travaglio materno dal quale era donata al mondo la vittima del sacrificio rinnovatore. Così la madre virginale del Figlio di Dio fatto uomo diventa, nella sofferenza, la madre della nostra redenzione. E c'è il terzo spiraglio. Arriva alla fine l'ora temuta e attesa del Golgota, l'ora dello spasimo, l'ora in cui l'offerta si consuma. L'intima connessione tra Gesù confitto al legno e la madre che sta ai suoi piedi, sotto il patibolo, la loro ineffabile comunione nel dolore, prefigura già e avvia la misteriosa ma reale solidarietà che lega ogni creatura che soffre nella speranza al Redentore crocifisso, che lega ogni malato che continua a credere, ogni uomo che pur tormentato non cessa d'amare il suo Signore e lo rende partecipe della sua opera di salvezza. Prima e più che per ogni altro cristiano si avvera sul Calvario l'espressione ardita e verissima di San Paolo, che è contenuta nella lettera ai Colossesi: si completa nella carne virginale di Maria quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Ogni ferita del figlio si riverbera nelle sue viscere materne, ogni spina dell'orrida corona punge il suo tenero cuore. Alle 3 del pomeriggio la morte misericordiosa pone termine al lungo martirio del crocifisso, ma non pone ancora termine allo strazio della madre. La lancia del milite, che non può più infierire su Gesù ormai spirato, riesce ancora ad accrescere la passione di colei che davanti al figlio morto raggiunge il culmine del suo soffrire. Maria sul Calvario pativa per noi. Ecco tuo figlio, e noi eravamo rappresentati da Giovanni. Pativa per noi perché avessimo la forza e la fiducia di affrontare tutte le prove della nostra tribolata esistenza. Soffriva, ma al tempo stesso ci mostrava come si possa, anche nel tormento più acuto, accettare la volontà del Padre, abbandonandosi nelle sue mani. Contro il cielo oscurato, in quel cupo tramonto del Venerdì Santo, la Vergine stava sul colle forte e serena. Era come l'ultimo lembo azzurro di speranza, mentre tutto sembrava inghiottito dalle tenebre. Era già un gentile e consolante presagio della Pasqua. Ecco, abbiamo tentato di addentrarci un poco, appena un poco, con discrezione riverente, con affetto filiale, nel mondo segreto di Maria, cercando di comprendere qualcosa dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti. Abbiamo in tal modo ammirato più da vicino una donna interamente posseduta dall'energia dello Spirito, una donna affascinata e presa tutta dallo splendore del Verbo Eterno che lei sola con il Padre poteva chiamare in senso proprio suo figlio. Una donna intenta conformarsi con ogni fibra del suo essere alla volontà del Dio di Israele e al suo disegno ineffabile. In una parola, una donna contemplativa, contemplativa al sommo grado, contemplativa in una forma ineguagliabile e secondo una misura che non ha paragoni. Però la Madonna non è soltanto un capolavoro da ammirare, una bellezza da vagheggiare estasiati e da celebrare gioiosamente, dal momento che è la figura e la primizia dell'intero mistero ecclesiale, quindi di tutti noi, Maria è con la sua vita interiore la causa esemplare, ovviamente in Cristo e subordinatamente a Cristo, di ogni autentica contemplazione. Certo, la divina maternità e la verginità sommamente feconda sono un dono soltanto suo, ma la sua adorazione, la sua gratitudine, la sua implorazione, la sua letizia di sposa dello Spirito Santo, la sua fecondità spirituale si offrono anche alla nostra imitazione e condivisione, sia pur tenue e lontana. Questo, se capisco bene, è il senso della geniale riflessione che Sant'Ambrogio, esprime con parole notissime, ma sempre mirabili. E appunto con queste parole mi piace concludere nel tentativo di nobilitare un poco la modestia e la pochezza del mio intervento. Nel commento a Luca, Sant'Ambrogio dice così: «Beata tu che hai creduto», queste sono le parole di Elisabetta, no, a Maria, «beata tu che hai creduto, ma beati anche voi che avete udito e avete creduto. Infatti ogni anima che crede concepisce e genera il Verbo di Dio e ne comprende le operazioni. Allora sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Perché se secondo la carne una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio». Grazie.